con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre e nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzandosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea, Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione di Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Alleluia, 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 alleluia.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ecco, cari fratelli, cari sorelle, oggi contempliamo la Santa Famiglia di Nazareth, la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Allora, cosa ci dice la Santa Famiglia di Nazareth, soprattutto in questi tempi? Non è che poi fondamentalmente le cose siano cambiate, forse in qualche modo questa prolungata lontananza dell'uomo da Dio fa vedere le cose, diciamo, un po' più alterate, ma in realtà, come possiamo vedere, anche tutte le peripezie che ha dovuto fare Giuseppe per proteggere Gesù quando era appena nato ci dimostra che appunto tutto quello che è la storia non sono nient'altro cose che si ripetono, perché quando l'uomo appunto non ha la mente e il cuore rivolti a Dio si trova poi in una situazione dove deve combattere con il proprio egoismo, con la propria cattiveria. E allora la Santa Famiglia di Nazareth oggi ci danno la testimonianza di cosa è l'amore. Noi abbiamo dei criteri, noi abbiamo appunto degli schemi, anche se diciamo che l'amore è qualcosa che viene dal cuore e quindi un qualcosa che è spontaneo, così non può avere degli schemi. Però abbiamo la nostra forma mentis dove secondo noi appunto ci sono dei criteri. Da una parte ci sono dei criteri che sono appunto dei principi anche di buon costume, che sono dei principi che sono come la fedeltà, eccetera. E dall'altra parte invece poi c'è l'altro estremo, no? Quindi evitiamo di aprire questo altri capitoli, però concentriamoci, diciamo, su quello che naturalmente noi consideriamo essere amore e confrontiamolo invece con quello che è l'amore di Dio. Intanto dobbiamo guardare alla famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe come l'immagine, il riflesso della Trinità sulla terra. Non sto dicendo che Maria, Gesù e Giuseppe erano la Trinità, non voglio essere frainteso, ma sto dicendo che loro erano l'immagine, riflettevano l'amore trinitario qui sulla terra. Ovviamente tra Maria e Giuseppe c'era la seconda persona della Trinità, quindi diciamo questo sicuramente non lo possiamo mettere in discussione, però anche Maria e Giuseppe, entrando a fare parte del mistero di Dio, insieme a Gesù, contribuiscono per mostrare al mondo l'amore di Dio. Quindi la Santa Famiglia di Nazareth, che è composta, guardiamo un po', da un bambino nato da una donna, ma da una donna che non lo ha concepito naturalmente, lo ha concepito per opera dello Spirito Santo. A fianco a questa donna viene messo un uomo, Giuseppe, che è suo marito a tutti gli effetti, ma non è il padre del bambino. Non è il padre del bambino. Ecco, allora, che cosa ci dimostrano queste cose? Allora, intanto, che gli schemi umani non sempre testimoniano il vero amore. Ma il vero amore lo può testimoniare, e ce ne può essere un grande maestro, Giuseppe. Giuseppe che si trova una donna bella, che molti avrebbero voluto avere come moglie, ma se la trova incinta, e se la trova incinta per opera dello Spirito Santo, ma lui non lo sa, lui non lo poteva sapere. A un certo punto però l'ama così tanto che non vuole licenziarla pubblicamente, perché all'epoca, come ben saprete, c'era appunto la lapidazione per chi appunto commetteva adulterio. Allora Giuseppe decide di licenziarlo in segreto, fino a quando un angelo del Signore non gli si presenta in sogno a Giuseppe e gli dice com'è la situazione. E in quel momento Giuseppe entra a fare parte di questo grande mistero di Dio, cioè della venuta nel mondo del Figlio di Dio. E Giuseppe a un certo punto, quando capisce che quello che gli stava accadendo, quello che era accaduto alla sua sposa, veniva da Dio, non si è più creato nessun problema, né di doverla licenziare pubblicamente, neanche di doverla licenziare in segreto. Non solo accetta Maria come sua sposa, ma accetta anche il figlio di Maria come suo figlio. Infatti Gesù a Giuseppe lo ha amato e lo ha considerato e obbedito come si obbedisce un padre. Infatti le scritture ci dicono che Gesù era sottomesso ai suoi genitori, nonostante fosse Dio. Mica quando Giuseppe gli diceva qualcosa, gli diceva: ma ascolta una cosa, ma guarda che io sono Dio, che cosa vuoi da me? Non mi puoi mica dire niente. E lo stesso non faceva, e la stessa cosa non la faceva neanche con Maria. Le scritture invece ci dicono che questo bambino cresceva in sapienza, rimanendo sottomesso ai suoi genitori. Quindi noi vediamo che l'amore può andare oltre quelle che sono le nostre i nostri schemi. Perché? Perché la famiglia di Nazareth, nonostante Gesù non sia nato da quello che è stato il matrimonio di Maria e di Giuseppe, nonostante Giuseppe ha dovuto, diciamo, fare tutto quello che ha fatto seguendo le indicazioni di Dio attraverso un angelo, hanno dimostrato in tutto e per tutto come deve essere davvero una famiglia, che il vincolo dell'amore va al di là di tutte quelle altre cose che non hanno una grande importanza, al punto tale che questo amore tra di loro era così profondo, tra Maria, Gesù e Giuseppe, questo amore era così profondo che possono veramente testimoniare l'amore di Dio facendosi immagine della Trinità per tutti coloro che, guardando a loro, cercano il Signore. E questo bambino, infatti, ci viene proprio presentato da questa donna scelta da Dio, ma anche da questo uomo scelto da Dio. Scelti entrambi da Dio. Dio ha messo suo figlio nelle mani di queste due persone e ha formato una famiglia. La famiglia di Nazareth ci dice appunto che quindi la famiglia, per essere tale, non deve essere una cerchia chiusa. No, noi tendenzialmente a livello familiare instauriamo un rapporto abbastanza chiuso, dove sì ci sono gli amici, dove sì ci sono appunto, abbiamo contatti con altre persone, ma la nostra famiglia non diventa testimonianza dell'amore di Dio. È una vera famiglia, per essere tale, deve avere Dio al primo posto, e la famiglia deve essere un luogo dove coloro che hanno bisogno di amore, hanno bisogno di compassione, hanno bisogno di consolazione, trovano il luogo, trovano nella famiglia, cioè di tutte queste cose di cui hanno bisogno. Quindi Maria, Gesù e Giuseppe non è che hanno preso il bambino per il fatto anche che era molto in pericolo, noi leggiamo le peripezie appunto che hanno dovuto fare per proteggere questo bambino. Maria e Giuseppe hanno dovuto scappare di qua, di là, avvisati dal Signore tramite l'angelo, però hanno dovuto di fatto percorrere lunga strada, sono dovuti scappare in Egitto, poi dall'Egitto sono andati da un'altra parte, cioè quindi vediamo come appunto le peripezie sono state tante, ma nonostante questo loro non si sono chiusi. Quindi quando nelle nostre famiglie ci sono dei problemi, non focalizziamoci troppo nel problema, perché tante volte aprirsi all'amore vuol dire trovare la vera soluzione. Quindi quando nelle nostre famiglie a volte ci sono delle carenze, forse è perché la vera carenza non è quella che si presenta a noi, ma dietro quella carenza ce n'è una di più grande, che la possiamo scoprire solo aprendoci all'amore, perché tante volte quando noi ci apriamo all'amore, diventando strumenti di Dio, Dio si manifesta nella nostra vita e ci fa comprendere tutte quelle cose che prima, concentrandoci su noi stessi, concentrandoci sui nostri problemi, non eravamo in grado di capire. Quindi la vera famiglia è sì composta da marito, moglie e figli che si amano, ma che di questo amore ne fanno una vocazione da donare al mondo, da donare agli altri. Quindi non costruiamo famiglie chiuse. Non costruiamo famiglie che sono recluse nel loro egoismo. Non costruiamo famiglie che hanno un atteggiamento di sufficienza, perché, come abbiamo detto, la venuta di Gesù nel mondo ha fatto di noi un'unica famiglia, una sola famiglia, e l'essere famiglia è davvero dono di Dio, perché non c'è cosa più bella al mondo di vedere due persone che si amano. È la cosa più bella vedere marito e moglie che si amano, che hanno attenzione l'uno per l'altra, che fanno tutto per fare stare bene, vedere delle mogli che fanno di tutto per fare stare bene i loro mariti e i mariti che fanno di tutto per fare stare bene le loro mogli. E poi questo amore lo riversano sui figli. È la cosa più bella. Se però non si ferma lì, se tutto questo va oltre, se la famiglia diventa un nido dove questo amore viene coltivato perché poi possa arrivare ad altri. Perché ci sono tanti che hanno bisogno di famiglie sante, di una coppia. Pensate che bello, marito e moglie che si dedicano ad aiutare qualcuno che ha bisogno di una parola, che ha bisogno di sentirsi sostenuti in un momento difficile. Quella è la vera famiglia. Quella è la vera famiglia, no, una cerchia chiusa. Penso ai miei figli, penso a mio marito, penso a mia moglie, poi agli altri ci penseranno gli altri. No, attenzione. Quello non è una famiglia fondata sull'amore, perché l'amore vero non può essere così limitato. Quando noi amiamo davvero, sentiamo il bisogno e la necessità di donare questo amore agli altri, perché l'amore è la vocazione del cristiano. La vocazione del cristiano, noi guardiamo le vocazioni, diciamo la vocazione dei sacerdoti, la vocazione dei medici, la vocazione dei cristiani e quindi anche dei medici, se sono cristiani, di tutti quelli che sono impegnati nella cura dei malati, tutti quelli, la vocazione del cristiano è l'amore. Perché se non ami non sarai mai un buon marito, se non ami non sarai mai una buona moglie, e se ami davvero il tuo amore non potrà limitarsi alle quattro mura. Non potrà limitarsi alle quattro mura. Perché se questo amore continua a essere covato, questo amore cresce sempre di più, a un certo punto non lo puoi più contenere. L'amore vero non può essere contenuto. Ed è quello che la Santa Famiglia di Nazareth oggi ci dice. Non potete contenere il vero amore deve andare oltre. Per esempio, chi è mamma? Non c'è cosa più bella, non c'è cosa più grande, non c'è dono più grande. Siate benedette tutte voi che siete mamme. Siano benedette veramente tutte le donne. Perché voi potete dare il vostro amore materno a coloro di cui ne hanno bisogno, che non sono necessariamente i vostri figli. L'amore che potete dare voi mamme, anche alle altre persone, non lo può dare nessuno. Non lo può dare nessuno. L'amore che una donna è capace di poter dare a una persona, a un bambino, a una persona bisognosa, a chiunque, non lo può dare nessuno. Nessuno può fare quello che possiamo fare noi. Ognuno di noi ha qualche cosa da dare. E non si deve limitare, non si deve fermare alle quattro mura di casa. Deve andare oltre. Deve andare oltre. Perché Dio benedirà la persona che vive per amare. Dio benedirà la famiglia dove si coltiva l'amore come un seme prezioso per farlo giungere ad altri che ne hanno bisogno. Non restiamo reclusi, non restiamo chiusi. Gesù è venuto a liberarci dalle prigioni. Una famiglia vissuta in questo modo, una famiglia chiusa, è una famiglia che vive ancora nella prigionia. Noi non dobbiamo essere prigionieri, noi dobbiamo essere liberi. Siamo liberi di amare, liberi di portare questo amore. Anche il papà, così come il papà sente in sé il desiderio di fare i sacrifici per i suoi figli, per sua moglie, allo stesso modo deve avere questa premura per chi, guardandosi intorno, si accorge che ha bisogno. Perché Maria e Giuseppe, Gesù, lo hanno accolto. Maria ha accolto il Verbo incarnato nel suo grembo. Giuseppe ha accolto Gesù come suo figlio, ma non l'hanno mica accolto per se stessi, non si sono mica detti tra di loro, Giuseppe è venuto da Maria e ha detto: senti, che bello, che fortuna che abbiamo avuto, Dio ci ha dato suo figlio da crescere, no? Ma sapevano benissimo che quel disegno di amore non era relegato solo a loro, ma che era per tutti. Maria e Giuseppe, pensiamo a loro, hanno fatto tutto quello che hanno fatto per Gesù, per noi, non l'hanno fatto per se stessi. E questo è quello che la Santa Famiglia ci dice. Non dobbiamo fare niente fine a se stesso, dobbiamo fare le cose proiettate in qualcosa di molto più grande, che va oltre le barriere umane dell'uomo vecchio, che è incapace in qualsiasi slancio d'amore. Noi dobbiamo essere capaci di dare questo amore, così come hanno fatto Maria e Giuseppe, perché tutto quello, così come Dio ha fatto tutto quello che ha fatto nel disegno di salvezza per noi, non fine a se stesso, ma per noi, la venuta di Gesù nel mondo era per noi. Così Maria e Giuseppe hanno accettato questo disegno di salvezza, sono entrati a fare parte di questa meravigliosa storia e l'hanno fatto per noi, non per se stessi. E neanche solo per dire: mi prendo cura del figlio di Dio. Sapevano benissimo che tutto quello che facevano per il bambino non era né per gratificare se stessi, e né tantomeno solo ed esclusivamente per proteggere il bambino, perché sapevano quanto quel bambino era importante per ogni uomo di ogni tempo. Sapevano che quel bambino avrebbe potuto cambiare la storia di ogni uomo, perché avevano capito che era il Messia. Lo sapevano, Maria e Giuseppe poi l'hanno capito. Lo sapevano benissimo che era il Messia che era promesso, e Maria e Giuseppe le scritture le conoscevano. Andavano nel Tempio ad ascoltare le scritture, il popolo di Israele attendeva il Messia. E Giuseppe sicuramente, quando si è trovato davanti un angelo che gli ha detto: guarda che quello che è stato concepito dalla tua sposa viene dallo Spirito Santo, avrà capito subito. Si è trovato un angelo del Signore che gli diceva: che scappa di qua, corri di là, perché il bambino è in pericolo. Quindi loro sapevano benissimo che quello che gli era stato affidato era il Messia. Lo sapevano benissimo, e sapevano che il Messia era venuto per fare cosa? Per liberare il suo popolo. E allora loro tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto per noi. Allora loro oggi ci dicono: non fate niente fino a se stesso, Non fate niente. Se volete la gioia, se volete la gioia vera, vivete per amare. Coltivate come un seme prezioso l'amore dentro le vostre case, ma datelo agli altri. Datelo agli altri. Non fermatevi a quell'amicizia limitata così a dei momenti di compagnia con persone che si stanno bene. No, Gesù cosa ci dice? Quando imbandite la vostra tavola, non invitate i ricchi, non invitate quelli che non hanno bisogno soltanto per compiacervi e per farvi fare i complimenti, no, invitate storpi, zoppi. Gesù è venuto per noi che avevamo il cancro, la lebbra del peccato. Dio, santo, perfetto, giusto, è venuto nel mondo per liberare noi dalla lebbra del peccato. Dalla lebbra del peccato. Perché l'interiore dell'uomo senza Dio è peggiore di qualunque altra malattia. L'uomo senza Dio ha in sé un germe che è peggiore di qualunque malattia. Ma Gesù non ha guardato a questo. Gesù ha guardato solo ed esclusivamente all'amore che aveva per gli uomini e li ha voluti salvare a qualunque costo. E Maria e Giuseppe si sono presi cura di lui perché sapevano che cosa era venuto nel mondo a fare. E allora anche noi, apriamoci, non rimaniamo chiusi. Il mondo ha bisogno di noi. Accanto a noi ci sono Maria, Gesù e Giuseppe che ci incoraggiano a uscire allo scoperto e a dire a coloro che sono nella prova, nel dolore, che sono in difficoltà, c'è questa famiglia che ti accoglie. C'è questa famiglia che ti accoglie. Non dobbiamo avere paura di fare il bene. Dobbiamo avere paura di non fare il bene. Ma non dobbiamo avere paura di fare il bene. Mai. Mai avere paura di fare il bene. Perché quando noi facciamo il bene, Dio è con noi. Dio ci protegge. E così come Dio ha affidato il suo rigenito figlio a Maria e Giuseppe, cosa sappiamo? Quante volte Dio ha voluto affidarci qualche persona che aveva bisogno di aiuto, di sostegno, di conforto, l'ha affidato a noi. L'ha mandato nelle nostre famiglie, l'ha mandato proprio nelle nostre case. Come facciamo a saperlo? Quando succede sicuramente così. E non possiamo trovare degli escamotage per fuorviare da questa chiamata di Dio a stare vicino a chi soffre. Non dobbiamo avere mai paura. Mai paura di aiutare chi ha bisogno. Qualunque sia la situazione in cui le persone si trovano, mai avere paura, come non l'ha avuto Giuseppe. E Giuseppe mica doveva scappare dall'ultimo. Doveva scappare da Erode, che sappiamo benissimo che cosa ha fatto Erode quando ha saputo che era dai magi che era nato il re di Israele. Cosa ha fatto? Ha fatto uccidere tutti i bambini di sotto dei 3 anni. Quindi era uno che aveva potere anche di far fare una carneficina, diciamo così, violenta. Giuseppe non ha avuto paura. Quindi perché noi dobbiamo avere paura quando ci troviamo davanti a qualcuno che ha semplicemente bisogno, e ci vuole la pazienza poi anche, perché non è che aiutare vuol dire che immediatamente tu devi risultare, no? Devi assumere veramente la donna la maternità spirituale, l'uomo la paternità spirituale. Assumere proprio quell'impegno di voler aiutare quelle persone che hanno bisogno, così come faremmo con i nostri figli, con i nostri nipoti. Perché quella persona che il Signore ci manderà che ha bisogno è costato il prezzo della redenzione, ma quanto lo siamo costati noi, quanto lo sono costate le persone della nostra famiglia, i nostri figli. Quindi ognuno che il Signore ci presenta è prezioso. Per questo che l'uomo non può rimanere relegato nella propria cerchia, ma deve aprirsi per vivere veramente la gioia, per vivere veramente la gioia. E non dobbiamo avere mai paura, come non l'hanno avuta Maria e Giuseppe, non hanno mai avuto paura. Non troviamo mai un Giuseppe che dice no, ma qui è troppo difficile correre a destra, correre a sinistra, mi ritrovo una moglie incinta e lo Spirito Santo, poi devo prendere il bambino, devo scappare in Egitto. A chi me lo fa fare? No, Giuseppe non ha mai fatto questo. Anzi, quando Gesù poi a un certo punto lo portano al Tempio di Gerusalemme, che cosa succede? Che lo smarriscono, perché lui si ferma lì e non torna indietro con loro. E cosa gli dicono Maria e Giuseppe quando lo vanno a trovare? Maria gli dice: tuo padre ed io erano in pena per te. Quindi Giuseppe era preoccupatissimo per questo suo figlio, perché non sapeva dove era. A un certo punto Gesù dice: non vi preoccupate, è arrivato il momento che devo incominciare a preoccuparmi di fare le cose del padre che mi dice. Maria dice che osservava tutte queste cose nel segreto, però ci dice poi la scrittura che cosa, che quando è tornata a casa era sottomesso ai suoi genitori. Però guardiamo la famiglia di Nazaret e non soffermiamoci solo a vedere una bella immagine di Giuseppe e Maria col bambino, ma che bello, ma che carino, no? Andiamo a vedere che cosa ci dicono loro. Cosa ci dicono loro? Ci mostrano Gesù, ci donano Gesù, si sono presi cura di Gesù per noi, hanno accettato di entrare nel mistero di salvezza per noi. Allora anche noi, come in Gesù, siamo stati affidati tutti anche a Giuseppe e a Maria. Così anche in Gesù ci vengono affidati, in Gesù, Maria e Giuseppe ci vengono affidate tutte quelle persone che cercano il calore di una famiglia. Il calore di quella mamma che non hanno, di quel papà che non hanno, di quel fratello che non hanno, di quella sorella che non hanno. Questo per i fratelli e care sorelle è il vero senso della vita cristiana. Non ci sono altri modi per essere cristiani. Il cristiano non è chiuso. Il cristiano è colui che si apre agli altri e che permette agli altri di trovare un conforto, una speranza, una parola, un aiuto. Impegnandosi o superficialmente? No, impegnandosi con il cuore. Con il cuore. Perché mentre, quando noi facciamo questo, veramente, siamo cristiani che assomigliano veramente a colui che dicono di seguire, a chi assomigliano davvero a Gesù. Gesù si è veramente dato completamente per noi. E se vogliamo essere cristiani, dobbiamo fare anche noi la stessa cosa. Come l'ha fatta lui. Allora oggi Maria e Giuseppe ci invitano ad andare incontro a Gesù per conformarci a lui, per essere come lui. E insieme a loro ci invitano ad aprirci al mondo per testimoniare l'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì. Sì.